All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Eccoci, buonasera, non poteva mancare il momento di Alfredo Somozza, che è un pilastro di Radio Popolare, di Esteri, del tema della mondialità. Spesso ha anticipato anche certi temi che adesso sono di stretta attualità. Ovviamente da quest'anno abbiamo inaugurato un nuovo programma che si chiama A come Atlante, e lunedì è A come America Latina. Praticamente io mi limito a fare delle domande a Alfredo, che ogni volta ci illumina. America Latina in questo momento potrebbe dare una lezione all'Europa, soprattutto per quanto riguarda la politica, la sinistra. È l'unico continente dove la sinistra in questo momento ha una egemonia rispetto a quello che sta succedendo in Europa. Io vorrei partire proprio omaggiando uno dei simboli di questa sinistra che è mancato qualche tempo fa, che è l'ex presidente dell'Uruguay, Pepe Mujica. Poi faremo anche poi andiamo anche a raccontare come ormai è tutto globalizzato, anche come questi scontri a Los Angeles sui migranti ha un impatto sull'America Latina.
Grazie Sciauchi, non è il mio momento questo, è troppo generoso, è il momento di Sciauchi che ha creato un sistema di racconto della politica estera che in Italia non ha paragoni, almeno radiofonicamente. Pepe Mujica sì, ci ha lasciato poco tempo fa, ed è la sinistra anomala, se vogliamo, nel senso che lui ha sicuramente una storia in comune con tante parti della sinistra degli anni 60, perché era un uomo che ha cominciato a fare politica a quei tempi, di quelle minoranze che all'epoca avevano seguito la via segnalata da Che Guevara, quindi di tentare di ricreare i processi rivoluzionari in tutto il continente, che pagò un caro prezzo quella scelta, con carcere duro. Lui è stato 12 anni carcerato dalla dittatura in Uruguay, col carcere non duro ma di più, e in più è stato anche ostaggio, perché lui faceva parte di un gruppo di prigionieri politici che erano anche ostaggi di militari, nel senso che se i loro compagni in libertà facevano qualcosa, loro venivano colpiti in carcere o ammazzati. Ha fatto autocritica su quella fase della sua vita, non sui principi ma sui mezzi, ed è diventato un politico nella democrazia, tra l'altro traghettando, e questo è unico nella storia americana, anzi ci sono altri due casi finiti abbastanza male. In Centro America c'è il sandinismo e il fronte faraundo Martì, finiti molto male ultimamente da questo punto di vista. Lui traghettò quello che era il suo gruppo negli anni 60, Tupamaros, in Forza Democratica della Sinistra, che in Uruguay aveva una lunga tradizione di unitaria, cioè il Frente Ampli, una formula nata in Uruguay già negli anni 70, che vedeva insieme dai democristiani fino ai comunisti, socialisti, all'interno del quale poi entrò questo filone che arrivava dalla guerriglia guevarista, arrivando ad essere la componente maggioritaria, cioè il 40% del Frente Ampli è rappresentato dai militanti di quello che una volta si chiamava Tupamaros. E lui divenne senatore, ministro dell'agricoltura e poi divenne presidente. E in Uruguay si può fare un solo mandato, cioè non si possono fare due di fila, si può eventualmente tornare a ricandidarsi saltando un turno. Lui scelse di fare soltanto un mandato presidenziale 5 anni, e forse la prima e unica volta, non soltanto in America Latina ma in giro per il mondo, in cui esattamente ciò che diceva e che era come persona è stato portato all'interno delle istituzioni. Cioè lui non cambiò una virgola di quello che era la sua vita, anzi io lo intervistai 2 volte e lui rivendicava il fatto che il politico, essendo osservato dai cittadini, se non dà un esempio sul fatto che la politica è un servizio alla cittadinanza che dura il periodo che deve durare e poi si torna ad essere cittadino come prima, quindi se in quel momento in cui si ha il potere uno si arricchisce, comincia a entrare in un mondo che non le appartiene, va a vivere in un quartiere più ricco, comincia a girare con le macchine, quello fa male all'idea di Repubblica, cioè l'idea di Repubblica nel senso che la Repubblica è un qualcosa formato da persone che prestano un servizio al paese, ma non per questo devono diventare ricchi o cambiare vita. Lui continuò a vivere a casa sua, continuò con la sua macchina, decise di autodarsi uno stipendio di $900 che diceva che a lui bastavano quei soldi lì, però, e questo un po' fa parte del folklore di Mujica, quello che si ricorda, ma in realtà la sua presidenza è stata molto importante in Uruguay. Infatti lui è stato molto rispettato anche dai suoi avversari, oltre al fatto che l'Uruguay è un paese con un grande rispetto istituzionale da sempre. Ma lui è stato, nella sua presidenza è stato depenalizzato l'avorto, è stata liberalizzata la marijuana per la prima volta, l'unico paese al mondo che lo fece, togliendo quel parte del business alle mafie. È stato il governo che riuscì ad avere il tasso più basso di disoccupazione negli ultimi 20 anni. Durante il suo governo, insieme agli altri due della sinistra che ci furono prima e dopo, la povertà è scesa del 20%. E poi c'è anche una cosa molto bella che non ricordo, che l'aveva visto in Uruguay e mi aveva colpito, con Pontenegro, l'ideologo della società aperta e dell'informatica al servizio di tutti con quei computer economici, fecero in Uruguay la distribuzione a tutti i bambini in età scolastica di un portatile appositamente fatto per studiare, e fu dato il collegamento gratuito a tutti questi bambini con il wifi perché potessero collegarsi. Infatti mi ricordo Montevideo alle 5 alle 6 dei bambini fuori dalle case a fare i compiti con questo tablet che le avevano dato a scuola con il collegamento. Ecco, è stato un governo tradizionale dal punto di vista della sinistra, ma anche molto innovativo e soprattutto molto realistico. Lui parlava degli accordi con Cina, rapporti con Cina, e mi diceva: per noi, se noi siamo 3 milioni di persone e la Cina è 1.300.000, ovviamente che noi possiamo avere un rapporto alla pari con la Cina, basta che ci prendano la carne e noi siamo a posto. Infatti riuscì a far certificare la carne uruguayana perché entra nel mercato cinese, e lui per quello è stata una grande conquista. Quindi diceva: io sono della generazione che ha tentato cambiare il mondo e oggi si dà da fare perché mettono un semaforo nell'angolo della strada. Ma comunque, se in questo se questo è il modo di poter ripartire e fare dei cambiamenti, è valso la pena. E così è stato, perché non soltanto si è ritirato, cioè si ritirò, cosa anche questa rara, e non soltanto in America Latina, dopo aver fatto la sua parte, ma lasciò un partito vivo con dei giovani, c'è un'altra generazione che è quella che ha appena vinto l'elezione, portando al governo un altro presidente della sinistra, Orsi, che fa parte della componente di Mujica all'interno del Frente Ampio.
Ecco, ultima domanda su Mujica. Io sempre, quando ogni tanto siamo presi dal consumismo, penso a una sua frase quando ha detto che quando vai a comprare delle cose anche inutili, devi pensare che non stai spendendo dei soldi, ma tutto quel tempo per guadagnarli. Quindi io penso magari tutte le giornate che ho passato a Radio Popolare, poi li spendo una roba che non mi interessa.
Ma lui, non avendo nulla a che fare con l'ambientalismo, appartiene a un altro mondo, Mujica, per motivi anagrafici e politici e culturali, non c'entra nulla con quello che è l'ambientalismo. Però sui consumi forse, in qualche modo, un po' come la generazione che ha fatto la guerra in Europa, ecco, ha quel senso dell'austerità da chi ha visto mancare veramente il cibo e ha dovuto tirarsi su. E lui sì, ricordava sempre questo. Lui parlava molto con i giovani, ci teneva molto a parlare con i giovani, ma non parlava da guru contemporaneo, parlava con delle cose che io sentivo dire ai miei nonni, magari, ecco, molto antiche come cose. E lui ricorda sempre questo, che i soldi in realtà sono una finzione, cioè i soldi sono semplicemente il tempo che abbiamo dato a qualcuno. E quindi quando noi compriamo un oggetto, non lo stiamo comprando con soldi, ma lo stiamo comprando col tempo della nostra vita che abbiamo sottratto magari agli affetti, magari alla famiglia, magari a hobby, magari allo sport, per avere quei soldi che ci permettesse di comprare questo. Quindi un ragionamento molto semplice, molto molto calzante, di una persona che il suo ambientalismo era nei fatti. Lui era un contadino, e la sua, viveva in campagna, e la sua pensione da presidente l'ha lasciato una fondazione, non ha avuto figli, l'ha lasciato una fondazione per formare giovani contadini in Uruguay.
Ecco Alfredo, durante il funerale c'era il presidente brasiliano Lula da Silva che tornava dalla Cina e ha detto: questo mese ho perso due amici, cari amici, e l'altro era Papa Bergoglio. Anche tra Papa Bergoglio e Mujica c'era anche una lunga amicizia, e sono su due sponde proprio all'opposto. Uno, come dicevi tu, ha liberalizzato il depenalizzato la droga, soprattutto per la questione dell'aborto. E poi c'è Papa Francesco. Qual era il loro punto, diciamo, di convergenza?
Sì,
perché Papa, visto che adesso parliamo del secondo personaggio che ha perso l'America Latina, che è Papa Bergoglio.
Sì, Papa Bergoglio proviene da un'altra storia, doppiamente diversa, quella politica, perché lui è stato da giovane seguiva Perón da giovane, quindi il peronismo che non c'entra nulla con l'ideologia di Mujica marxista degli anni 60, e la seconda perché Bergoglio era un gesuita e l'altro era un contadino, è un gesuita del Rio della Plata, che è una sottocategoria dei gesuiti, perché è una categoria gesuitica che discende direttamente dall'esperienza delle missioni gesuitiche tra il 600 e il 700 al confine di quello che oggi è Paraguay, Brasile e l'Argentina. Quindi luoghi che sono stati all'epoca luoghi di grandissima innovazione sociale, perché lì sotto i gesuiti nacque una società contadina da un popolo sedentario, da un popolo nomade o seminomade, e nacque una società contadina organizzata che era quella dei Guaraní delle Misiones, che da un lato appunto era innovativa, cioè loro venivano alfabetizzati in Guaraní, cioè i gesuiti scrissero il Guaraní, che non era lingua scritta, che era appunto socialmente molto avanzata per l'epoca, e per questo motivo fu spazzata via dalla Spagna e dal Portogallo, ma dall'altro punto di vista era molto conservatrice, perché era paternalistica, fortemente paternalistica, cioè il capo della missione era un gesuita ed era fortemente paternalistica. Ecco, Bergoglio discende da queste due tradizioni, ma il punto di contatto con Mujica, del quale erano, non si può dire amici, ma si rispettavano molto, si sono visti più volte, sicuramente era l'interesse per i giovani, l'interesse per l'onestà nella politica, e soprattutto, fondamentalmente, su questo la sensibilità è la stessa, l'interesse per gli ultimi e l'interesse per il mondo del lavoro. Ecco, su questo diciamo che la loro visione era concordante. Ovviamente Bergoglio non poteva mai, anzi aveva combattuto l'Uruguay quando fecero l'avorto, così come combatté i peronisti in Argentina quando fecero il divorzio e l'avorto recentemente negli ultimi anni, ma per tutto il resto, diciamo, della parte sociale erano molto vicini.
Poi c'è la questione, forse quello che ci manca di più da Papa Bergoglio sono sue dichiarazioni nette, chiare e trasparenti su Gaza. Lui ha parlato di genocidio, è stato massacrato a un certo punto. Molti hanno parlato anche della solitudine del Papa. Il Papa è stato, la morte è stata molto celebrata, per giorni era sulle prime pagine, però ricordiamo che quando parlava delle armi, mercanti di armi, quando legava il mercante di armi al capitalismo, alle stragi, al genocidio a Gaza, è stato massacrato dai giornali, per esempio in Italia.
Sì, Bergoglio era un politico fino in fondo, è un politico dei pochi politici a livello internazionale, perché un Papa è una figura internazionale, ferreamente convinto che il multilateralismo, il dialogo, siano lo strumento cardine per il governo del mondo. Quindi l'esatto contrario delle tendenze in corso in questo momento, no? Dei vari Trump e i vari sovranisti vari che pensano invece che il metodo sia il confronto diretto, il confronto di forze, il ritorno alle cannonieri, cose di questo tipo. Bergoglio non soltanto è stato molto fermo sul discorso di Gaza, a partire anche dal diritto internazionale per quello che riguarda il diritto dei palestinesi riconosciuto ad avere una patria, ma è stato anche molto fermo e molto aperto a offrirsi come mediatore sul conflitto russo-ucraino, che anche qui ingiustamente fu accusato di essere neutro, mentre invece sull'Ucraina è stato sempre molto netto su da che parte c'è, chi era l'aggressore e chi era l'aggredito. Ma detto questo, la pace la fai col nemico, e il Vaticano sempre ha offerto una sponda per cercare un momento di pace. In realtà non è stato soltanto in questi episodi, questi sono episodi che purtroppo non portarono a nulla, perché quei conflitti ancora sono lì. Ma lui nel suo attivo altre due cose meno sapute: la fine della guerra in Colombia, la guerra civile in Colombia, la mediazione che portò all'accordo di pace del 2000, e 16 che furono fatte a Cuba con la partecipazione degli Stati Uniti, ma con la mediazione del Vaticano, e sia Obama che Raul Castro ringraziarono il Papa e il Vaticano per il lavoro fatto, ma anche l'avvicinamento tra Cuba e Stati Uniti all'epoca di Obama, quando Obama andò a Cuba, fu tutto opera della diplomazia vaticana, cioè di Monsignor Parolin, diciamolo chiaramente, perché lui è quello che ha gestito queste partite. Quindi in realtà dall'inizio del suo pontificato è stato sempre, non soltanto a parole, diciamo, cercando che i conflitti si risolvessero con la politica, ma ha fatto quello che ha potuto fare con il potere di uno Stato che è uno Stato, perché lo consideriamo noi tale, ma che non ha esercito e non ha potere. In qualche caso è andato bene, in qualche caso probabilmente la partita era più grande di quello che si poteva fare.
Ecco Alfredo, Pepe Mujica e Papa Bergoglio hanno assimilato bene, perché io per esempio, abbiamo anche parlato spesso di come hanno risposto il presidente della Colombia Gustavo Petro, come ha risposto la presidenta del Messico Claudia Sheinbaum alle provocazioni e alle minacce di Donald Trump. E ti chiedo, cioè, hanno assimilato bene, cioè, nel senso, c'è una nuova generazione molto orgogliosa, molto fiera, e dicendo agli Stati Uniti non siamo più il vostro cortile.
Sì, c'è una nuova generazione che si può permettere di essere fiera. E questo è il punto. La differenza non è che mancasse la fierezza in passato, la differenza è che in passato non potevi permettertelo. Per quale motivo? Perché tutti i paesi latinoamericani avevano un unico importante primo committente per il loro import, per il loro export, e molto spesso per il comando di loro esercito, che erano gli Stati Uniti. Oggi questa realtà è totalmente cambiata. Questa realtà oggi è valida per il Messico e Centro America, però adesso poi spiego perché in realtà per il Messico no, ma non vale più per il Sud America. Quindi Petro, che è stato quello l'unico minacciato del Sud America, perché la Colombia è ancora l'unico paese sudamericano che ha come primo partner gli Stati Uniti, mentre invece minacce con Lula, con Brasile ad esempio, o con il Perù non abbiamo sentito, e perché il resto del Sud America il primo partner economico è la Cina, e questa, diciamo, diversificazione del loro business nel mondo ha dato molto respiro alle alzate di testa dei politici rispetto a quello che possa dire Donald Trump. Perché il Messico, che invece è legato i mani e i piedi agli Stati Uniti, se lo può permettere? Cioè, il Messico per l'80% dell'export messicano va negli Stati Uniti e viceversa, è il primo partner mondiale degli Stati Uniti, il primo. Cioè, il Messico, l'import-export col Messico vale quasi il doppio di quello tra Stati Uniti e Cina. Quindi parliamo non di un paese secondario, ma parliamo del primo partner economico della prima potenza mondiale. Sono più di 400 miliardi di scambi all'anno tra i due paesi. Ma perché questo? Perché in realtà il Messico fa parte del sistema economico nordamericano che fa centro negli Stati Uniti. Quando fu fatto il NAFTA nel 1994, l'integrazione del Canada e del Messico portarono una grande area economica all'interno della quale l'industria e il capitale hanno dislocato i loro interessi a seconda di dove fosse più conveniente. Oggi il Messico è un paese industrializzato che ha un PIL per l'industria più importante di quello degli Stati Uniti, e che esporta negli Stati Uniti prodotti industriali, auto, parti di auto.
E importa prodotti agricoli.
Che
di solito è il contrario.
Importa prodotti agricoli. Il 50% del mais messicano arriva dagli Stati Uniti. I tacos messicani per la metà sono fatti col mais statunitense. Mentre il Messico negli Stati Uniti manda macchine, camion, autoparti, computer, microchip, perché le imprese statunitense, e non solo, perché poi anche cinesi, anche europei hanno investito in Messico, perché se tu investivi in Messico eri dentro l'area commerciale, quindi potevi esportare agli Stati Uniti senza problemi. Quindi il Messico in realtà oggi viene, cioè, è a parte invertita il rapporto tra Messico e Stati Uniti, e per questo motivo che già per due volte ha dovuto congelare i dazi Donald Trump. Pensate che il Messico una volta esportava solo petrolio negli Stati Uniti, oggi il petrolio non è nemmeno il 20% dell'export messicano. Per due volte ha dovuto frenare i dazi, per questo motivo che lo chiamano TACO adesso a Donald Trump, che è un acronimo che vuol dire grosso modo Donald Trump, cioè, arretra sempre, si tira indietro sempre, perché gli hanno fatto capire che colpire il Messico vuol dire colpire l'economia statunitense, ma colpire male, colpire molto male.
Ecco Alfredo, per quanto riguarda la Colombia, ricordiamo le risposte di Gustavo Petro quando Trump rimandava i migranti colombiani che praticamente erano, avevano le manette, avevano, cioè, molto umilianti, aerei militari. Lui ha chiesto, ha detto: vengo io a portarli, a riportarli a casa. Questi giorni, non so se forse è la cosa più grave che è successo all'interno degli Stati Uniti, addirittura vuole mandare i Marines a Los Angeles e è la caccia ai migranti. Come è vista dagli Stati, da, diciamo, dall'America centrale, dal Sud America, questa caccia ai migranti che sta portando avanti Trump, e potrebbe essere anche l'inizio della sua fine, perché se comincia a mandare la Guardia Nazionale, poi non basta più i Marines, mancano soltanto i B-52.
Ma è vista con preoccupazione? Allora, l'immigrazione latinoamericana negli Stati Uniti è fondamentale, storicamente messicana, poi recentemente è cubana, ovviamente, più recentemente è quasi sempre centroamericana e venezuelana. Questi sono i paesi più o meno dove arrivano i migrati. Dagli altri paesi, un po' Colombia, ha avuto in passato tanta immigrazione, per il resto è poco quello che c'è. E quindi è visto con preoccupazione, perché molte famiglie dipendono dai soldi che arrivano dagli Stati Uniti, le rimesse di questi immigrati, soprattutto Cuba. Cuba sta in piedi praticamente grazie ai soldi che arrivano dagli Stati Uniti. Con preoccupazione, ma anche con molta rabbia, perché non è una politica mirata, cioè non è una politica che dica: io voglio colpire le bande criminali che ci sono, il tren d'Aragua, che questa mafia venezuelana c'è negli Stati Uniti, le varie maras salvadoregne ci sono negli Stati Uniti, quindi non è un discorso mirato alla per colpire la criminalità, è una questione indiscriminata contro chiunque. Tra l'altro, la clandestinità negli Stati Uniti non è come quella che conosciamo noi in Italia, cioè in Italia clandestinità è clandestinità, nel senso che sei fuori, dormi per strada, dormi sotto i ponti. Là puoi essere clandestino e comprare una casa, avere la macchina, avere i tuoi figli a scuola e resti pure clandestino. Quindi in realtà stiamo parlando di persone che magari da 10-20 anni sono lì, hanno fatto figli che sono cittadini statunitensi, perché nascere lì vuol dire essere cittadino statunitense, e che oggi sono minacciati indiscriminatamente. Questo non fa, diciamo, non fa buona pubblicità agli Stati Uniti, e si ripete un po' il fenomeno che si ripete nella percezione tra l'Europa e l'Africa. Cioè, così come per l'Europa l'Africa è la parola che definisce l'idea d'Africa e l'Europa è preoccupazione, no? L'Africa è un problema, perché l'unico rapporto con l'Africa è quello problematico, cioè ci invadono, quindi quello è il problema. Per la Cina l'Africa è una risorsa. Per gli Stati Uniti gli immigrati, per la maggior parte latinoamericani, ma non solo, poi ci sono dimesso anche tanti altri, sono un problema, mentre invece i paesi da cui provengono i migranti per la Cina sono una risorsa. Cioè, proprio in questi ultimi mesi la Cina sta infrastrutturando il Sud America e anche in parte il Centro America come non era mai successo. Noi abbiamo parlato a come America Latina, il porto di Chancay in Perù, che è il più grande porto dell'America Latina e che accorcia di una settimana il tempo di viaggio tra Shanghai e il Sud America, ma a Santos, che è il porto di São Paulo in Brasile, si costruirà il porto più grande al mondo per le navi commerciali, sempre con la compagnia cinese di Stato di Porti. E stanno costruendo i treni che uniranno l'Atlantico col Pacifico. Cioè, stanno facendo su vasta scala ciò che fece l'impero britannico nell'Ottocento con due o tre paesi del Sud America. Cioè, l'Argentina e il parte del Brasile e Cile sono stati infrastrutturati nell'Ottocento alla Gran Bretagna per collegare la carne e il grano ai porti da dove esportare. Oggi la Cina sta facendo lo stesso su una dimensione gigantesca, e quindi, ecco, cosa vedono i latinoamericani? Un mondo di opportunità con paesi molto lontani culturalmente come la Cina, e un mondo di problemi con paesi che si pensava molto vicini, ma che in questo momento rifiutano quel rapporto. Cioè, il Messico non è un paese diverso dagli Stati Uniti, o almeno di una parte degli Stati Uniti. Fanno parte di una cultura, non soltanto gastronomica, eccetera, linguistica, ma fanno parte di una storia comune. Quindi tentare di dividere quella storia, di cancellare quella storia, dicendo che tutti i messicani sono dei criminali, che tutte le colombiane sono delle prostitute, è un'offesa molto pesante per popoli che hanno una storia in comune che è centenaria, che è più di centenaria.
Ecco Alfredo, durante la Guerra Fredda sembrava una guerra ideologica, no? L'America Latina è invasa dal comunismo, in realtà Allende fu assassinato anche per la sua politica economica, no? Nazionalizzazione delle risorse cilene. Come rispondere agli Stati Uniti a questa egemonia, quindi a questo strapotere della Cina in America Latina? Poi la Cina non ha bisogno di materie prime per l'alta tecnologia dall'America Latina, perché le terre rare ce le ha anche a casa, ma soprattutto questa questione dei porti, che è molto importante. L'unica sponda che forse in questo momento ha gli Stati Uniti è quello di occupare Panama, poi non c'è più niente.
Sì, la Cina quello che importa dall'America Latina sono minerali, rame, litio, minerali di ferro, e soprattutto esporta cibo. La Cina è interessata soprattutto per il cibo.
Dove?
Il 70% della soia brasiliana OGM va a finire in Cina, che vuol dire il 40% di tutta la soia coltivata in Sud America. I cinesi comprano pollame, comprano maiale, sono le 3-4 cose che comprano l'America Latina, il grano non sono interessati, sono le 3-4 cose che comprano, sono quelle. Ed è il loro osservatorio strategico da questo punto di vista. Il Brasile è uno dei pochi paesi al mondo che ha una bilancia commerciale molto favorevole con la Cina, cioè esporta ben più di ciò che importa dalla Cina, anche perché il Brasile ha un'industria nazionale che anzi l'industria brasiliana in Sud America, i prodotti dell'industria brasiliana, ad esempio gli elettrodomestici, è la prima industria per quello che riguarda i consumi degli altri paesi. In Panama si era verificato una situazione da libro del Sarto di Panama, l'ennesima puntata del Sarto di Panama. Quel paese merita sempre un racconto, perché è qualcosa di incredibile. Già il fatto di come è nato e che esista il Panama, sapete che il Panama era una provincia della Colombia che nel 1903 viene separata dalla Colombia con tre volenterosi, come si dice oggi, sostenuti dai Marines, che decidono che quella provincia deve essere indipendente. Il primo atto di governo che fanno è firmare la concessione del canale agli Stati Uniti per costruire il canale, che verrà inaugurato 10 anni dopo. E quindi il paese viene diviso in due, tagliato in due col canale, e per qualche chilometro a destra e a sinistra quel territorio viene consegnato agli Stati Uniti, quindi un paese che all'improvviso si trova in mezzo un altro che gestisce quel pezzo di risorse di paese. Non ha moneta ed è un paese nel quale, in quella zona del canale come si chiama, ad esempio viene creata la Scuola delle Americhe, che era la scuola dove sono stati istruiti alle tecniche antiguerriglia, di intelligence, eccetera, eccetera, i militari di tutto il continente americano, cioè tutti quelli che poi conosceremo più adulti, i vari Pinochet, Videla and Company, sono stati i borsisti della Scuola delle Americhe che funzionava nel canale del Panama. Poi, per strane cose della vita, sono quelle misteri del governo Carter, che è stato un governo da certi punti di vista incredibile per quei tempi della Guerra Fredda. Viene firmato l'accordo con Omar Torrijos, un colonnello nazionalista che aveva preso il potere in Panama, e il canale verrà consegnato nel 1999. Nel frattempo il Panama viene invaso nell'89 per buttare giù un altro generale, Noriega, che era il libro paga della CIA, ma aveva un po' esagerato, perché faceva affari sia con Pablo Escobar che con la CIA, ma anche con i cubani, era lì in mezzo che prendeva soldi. Quando è esagerato, c'è stata un'invasione. Comunque dal 99 il canale torna al Panama, e il canale viene gestito dal 99 del Panama, che col passare del tempo, mettendo a gara i porti, perché il canale ovviamente ha diversi porti lungo il tracciato, fatto sta che una compagnia con sede a Hong Kong cinese, a un certo punto qualche anno fa, si assicura il porto all'ingresso e il porto di uscita sia sul Caraibi che sul Pacifico. E gli americani hanno un piccolo problema, che il 70% delle navi che passano in quel canale sono loro, perché è il loro canale, cioè quello che collega la costa del Pacifico con la costa dell'Atlantico, e non solo le navi mercantili, anche le navi militari.
Aggiungo un piccolo dettaglio, che quella compagnia Hong Kong l'aveva preso prima, quando Hong Kong era ancora britannica. I cinesi hanno anche questa pazienza.
Sì. Eh? Sì, sì,
a un certo
sì.
punto è...
A un certo sì. punto è diventato cinese popolare. Sì. Sì. E gli americani a un certo punto... Trump perché fa questo ragionamento che dice o vi invado, o ce lo ridate, o riaprite la gara, che è la terza, quella buona. Perché c'è anche una logica. Se i cinesi domani minano l'ingresso e l'uscita di quel canale, per gli Stati Uniti è un problema molto serio. Cioè, dobbiamo andare fino alla terra al fuoco per fare il giro del continente, come era prima, no? Oppure il cambiamento climatico, prima o poi passeranno dall'Alaska, però comunque allo stato dell'arte di andare fino alla terra del fuoco. E quindi il Panama è stato messo sotto pressione. Certo, non è che minacciare l'invasione al Panama siano parole al vento, l'hanno già fatto 4 volte nella storia, quindi diciamo che c'è una consuetudine. E quindi ecco, si è riaperta la gara all'improvviso, anche se il contratto non era scaduto, e miracolosamente l'ha vinto BlackRock con una piccola partecipazione di una società italiana. E quindi saranno gli Stati Uniti, anche se la Corte Suprema ha detto che non era giusto la procedura, perché quel contratto era ancora valido, quindi il governo ha fatto una forzatura, c'è una lotta legale, ma si finirà a una compagnia statunitense che garantirà che quel traffico non sarà interrotto mai, anche se in cinese hanno già la soluzione B, perché loro stanno cominciando a lavorare in Nicaragua per fare un canale alternativo, il canale della Cina, che doveva essere il primo, il primo canale non doveva essere in Panama, in Nicaragua. Pensate che è stato un francobollo che ha cambiato la storia.
L'avevo raccontato,
un francobollo, perché passava sotto un vulcano, passa sotto un vulcano, e quando hanno visto nel francobollo al vulcano, i parlamentari americani sono spaventati e hanno detto no, lì non si può fare, c'è il vulcano, e allora nacque quello lì. Però il passaggio più naturale è quello del Nicaragua, perché in mezzo c'è un grande lago, e quindi bastava tagliare un pezzo di qua, un pezzo di là, e un altro passaggio.
Senti, non possiamo parlare di America Latina senza...
Oppure Santana in sottofondo.
Affrontare la questione della memoria. Torniamo all'Argentina, dove leggo da qualche tempo che questo governo, governo Milei, vorrebbe rivedere tutto quello che è successo durante gli anni della dittatura. Ricordiamo che l'Argentina forse è stato l'unico paese a fare i conti con la propria storia, nel senso che tutti i generali, tutti gli ufficiali sono stati condannati, sono stati processati e condannati. Come stanno le cose?
Sì, il processo del 1985 è fatto grazie, come chi ha visto il film, si è visto in Italia, grazie al fatto che il presidente dell'epoca, Raul Alfonsín, non fece ostruzione perché la magistratura aprisse quello lì. L'unico processo nella storia fatto dalla magistratura ordinaria di un paese contro, cioè non come Norimberga che i giudici erano statunitensi o russi, eccetera. In realtà lui, Milei, ne può fregare di meno, dicendolo in modo volgare, di questo argomento. Il punto è che Milei, una vicepresidente che si chiama Villarruel, che io sono convinto che è stata messa in quella formula che tra l'altro non va per nulla d'accordo con lui, però che è stata messa in quella formula, immagino anche da quali settori sia arrivata. Lei era figlia, che è morto, di un generale che fu uno dei 7 generali che si rifiutarono di giurare la Costituzione quando si tornò alla democrazia con Alfonsín. Quindi in ribellione fu cacciato dall'esercito perché si ribellò a giurare la Costituzione, voleva dire obbedire il presidente civile che aveva vinto le elezioni. E lei, che è avvocato, è stata sempre l'avvocato dei militari, dei vari militari che hanno subito attentati, anche di quelli processati ovviamente. Quindi lei rappresenta quella minoranza, che è una minoranza negazionista o che equipara le due cose che non sono equiparabili, non perché non ci siano stati degli atti barbarici da parte dei gruppi di lotta armata, soprattutto di Montoneros, e nemmeno durante la dittatura, ma anche prima la dittatura in democrazia, cioè attentati terroristici veri e propri con bombe eccetera, non perché non ci siano state quelle cose, ma perché la repressione che portò ai desaparecidos è stata fatta da chi aveva assunto il potere dello Stato. Quindi non può essere mai uguale la responsabilità tra chi incarna lo Stato e chi invece combatte lo Stato. Pensiamo al caso dell'Italia, la lotta contro le Brigate Rosse si concluse senza 20.000 scomparsi, cioè lo Stato esercitò la violenza quando doveva esercitarla per poi garantire la giustizia, i processi, il carcere a chi aveva commesso quel tipo di atti. Allora, dicevo, queste sono le due anime del governo Milei, una che è interessata a tutt'altro e una invece che è molto interessata a questo. Nella società argentina le posizioni della vicepresidente sono assolutamente minoritarie, rappresentano molto poco, fanno molto rumore mediatico, ma rappresentano molto poco, e non ci sarà di sicuro una riapertura di niente, anche se è cambiata ovviamente la, diciamo, la retorica e la narrazione ufficiale. L'ultimo 24 marzo, che è il giorno della memoria, il discorso fatto da un ministro era totalmente diverso rispetto a quello fatto fino a quel momento dai governi peronisti, nel senso che questo qua ricordò anche le vittime dall'altra parte, quelle che di solito non si ricordano in questo caso. Quindi fa notizia il tema, ma difficilmente si cambierà la narrazione, perché è una narrazione piuttosto sedimentata nell'Argentina, ripeto, nulla togliendo a quelle critiche giuste che vanno fatte su alcuni aspetti di quello che non fu resistenza, ma che fu qualcos'altro.
Ecco, c'è un paese di cui in Italia si parla veramente pochissimo, ma poco, eppure con Gaza e Sudan forse sono i paesi in questo momento dove la situazione veramente è disperata. Stiamo parlando di Haiti. Noi abbiamo affrontato questa questione anche come America Latina. Lì veramente siamo al paradosso, nel senso che è un paese dove non c'è un governo, dove non c'è lo Stato, è in mano a dei gruppi criminali. Ricordiamo che il presidente, diciamo quello eletto democraticamente, è stato assassinato da un gruppo che militari, paramilitari, arrivato dalla Colombia, colombiani che sono arrivati da Miami. Sembra Narcos, per dire. Ecco, come è la situazione, come si può arrivare alla fine di quella violenza? Il Papa, per esempio, negli ultimi tempi ha parlato molto di Haiti, ma erano proprio al vuoto, cioè nel senso che mi sembra che ogni tanto si parla di caschi blu del Kenya, non
parlo del colera.
Sì, e niente, quindi
quelli nepalesi erano quelli.
Nepalesi, sì. Quindi com'è la situazione? Perché è un paese veramente alla deriva, cioè proprio, ed è confinante anche con una repubblica che, diciamo, c'è una certa stabilità, che è la Repubblica Dominicana.
Haiti è una delle storie più belle del continente americano. È stato il secondo paese a indipendizzarsi dopo gli Stati Uniti. 1802 Haiti diventa indipendente, ma non diventa indipendente come tutti gli altri. Diventa indipendente perché i neri, gli schiavi africani, ispirati dai principi della Rivoluzione Francese, prendono il potere dicendo alla Francia, all'Assemblea Nazionale: ecco, noi abbiamo fatto quello che dite voi, entriamo, vogliamo far parte di questo qua. I francesi dopo un po' le hanno spiegato che in realtà quello valeva per i francesi ma non valeva per gli schiavi, e ci furono Napoleone che mandò l'espedizione, finite malissimo perché alla fine vinsero sempre gli haitiani, un po' per la febbre gialla, per il colera, ma vincero sempre loro. E quindi la rivoluzione ispirata ai principi della Rivoluzione Francese degli schiavi, che nel 1802 dà vita alla prima repubblica africana al mondo, perché Haiti era un paese africano, non era un paese americano. Infatti l'unico paese nero veramente del continente americano è Haiti, il resto sono mulatti negli Stati Uniti, in Brasile, in Colombia, sono tutti frutto, diciamo, di Haiti era soltanto quello, era la colonia più ricca della Francia, la colonia più ricca della Francia all'epoca. Ovviamente una repubblica di schiavi non poteva, anzi era un pessimo esempio per tutti, soprattutto per gli Stati Uniti, che erano un paese schiavista, ma non soltanto per loro. Fu creata una, diciamo, una specie di altro che embargo, una specie di messa in quarantena internazionale. Non fu più comprato lo zucchero di Haiti, che era l'unica cosa che produceva, era un paese monoculturale per via del colonialismo, e così pian piano fu asfissiata, cioè fu lasciata agonizzare questa esperienza di un paese di schiavi liberati. Addirittura la Francia riuscì a imporre un risarcimento per le terre sequestrate ai latifondisti francesi, cioè che furono ammazzati, che sono scappati, le loro terre furono, diciamo, sequestrate, espropriate dagli schiavi. La Francia riuscì a imporre un grande risarcimento che Haiti pagò fino al 1950, Per un secolo e mezzo pago quel risarcimento, una cifra mostruosa. Ecco, Haiti fino agli anni, fino agli anni 80 era quello, un paese impoverito, un paese nel quale c'è state le prime delocalizzazioni, le palle dei baseball si facevano ad Haiti, poi aveva un'altra specialità ad Haiti, era quella del sangue, vendevano il sangue per le trasfusioni per gli Stati Uniti, poi è finito con l'AIDS quello, un po' di turismo, un Club Med, un po' di turismo di elite, e poi una grande miseria, l'emigrazione verso la Repubblica Dominicana, cioè l'altra parte dell'isola dove sono i più poveri dei poveri, cioè i lavoratori da canna da zucchero in Repubblica Dominicana sono haitiani che non hanno la cittadinanza,
soprattutto le donne,
perché in Repubblica Dominicana gli haitiani costituzionalmente non possono avere la cittadinanza, quindi restano praticamente stranieri per generazioni. Ecco, questo paese ha cominciato a collassare negli anni 80 quando ci fu un rinnovatore, un sacerdote che si chiamava Aristide, che era un salesiano seguace della teologia della liberazione, che venne rovesciato, fu riportato dai Marines al governo e fu la prima volta che gli Stati Uniti riportarono al potere un progressista in un paese americano. La situazione comunque non tenne, man mano il paese continuò a degenerare finché ci fu il terremoto tremendo 10 anni fa. E lì il paese è totalmente collassato. Ci furono diverse missioni, ci fu quella statunitense, ma ci fu anche una brasiliana molto importante, ci furono delle missioni appunto del Nepal, del Kenya, tutte fallite, nessuno è riuscito a mettere in piedi uno Stato. Oggi quello che resta di Haiti, che non è un po' come la Somalia, non si può, o come la Libia, non si può considerare un paese, è un hub per tutta una serie di traffici illeciti che vanno e vengono dal Centro America, passando dalla Caraibi negli Stati Uniti. Il controllo del territorio è gestito da una 7-8 bande, che non controllano soltanto 4-5 isolati dove vivono i pochi cooperanti sopravvissuti e qualche funzionario internazionale.
Quindi questa è la situazione di Haiti. Uno dei problemi dell'America Latina non è più l'imperialismo americano, ma diciamo molti paesi sono controllati da bande criminali. Un altro paese che in questi anni sta veramente sprofondando, soprattutto negli ultimi anni, è l'Ecuador, dove si è appena votato, c'era una grande speranza e si vede che il potere della droga in questo momento è più forte di qualsiasi messaggio di speranza che porta un candidato progressista.
Ma l'Ecuador sì, anche lì c'è un mix di questioni. In Ecuador, l'Ecuador è il paese più tranquillo dell'area, della regione andina, anche perché è l'unico paese andino dove non si coltiva coca, quindi è rimasto fuori da tutti i problemi che ebbero sia il Perù che la Bolivia, insomma soprattutto la Colombia. La situazione cambia negli anni 15 anni a questa parte, cioè quando si sono invertiti i padroni della droga, che non sono più i colombiani ma sono i messicani, cioè adesso i colombiani lavorano per i messicani, e da quando il cartel di Sinaloa, che è il cartello predominante del messicani, ha investito in Ecuador per farlo lab per la gestione della cocaina, cioè sostanzialmente l'Ecuador da essere un paese mai dentro i traffici di coca, oggi è lab del passaggio della coca tra Colombia, Perù, Brasile, ma soprattutto anche del riciclaggio, della spedizione. E questo ha portato quello che ha portato in tutti i paesi questa avanzata della droga: corruzione, violenza. L'Ecuador è diventato un paese pericoloso, è diventato un paese violento. C'è stato un caso clamoroso qualche mese fa di dei narcos che entrarono in diretta televisiva per minacciare dei politici se non avessero liberato dei prigionieri, in diretta TV con la pistola in testa, o tu dici che li lasciano andare o ti spariamo qua davanti alle telecamere. Quindi delle scene un po' tipo Colombia anni 80. Ecco, l'Ecuador in questo clima, in questo momento vede, c'è stata un'esperienza molto importante, un governo progressista, quello di Rafael Correa, che ha governato 12-13 anni e che ha lasciato anche tante polemiche, perché poi Correa è stato accusato di diverse cose, è stato anche condannato e lui è scappato in Belgio, dove è rifugiato politico. Si è rifugiato politico in Belgio, una cosa strana, ma sua moglie era belga per questo motivo, però dal Belgio ha continuato, ecco il contrario di Mujica, dal Belgio ha continuato a manovrare la politica locale, creando un problema a tutti i candidati del suo partito che hanno provato in questi anni a vincere, perché sempre collegati o collegabile a quel politico rifugiato in Belgio, cioè uno politico che ha spaccato la società colombiana. Mentre invece la stella emergente dell'Ecuador, che sta facendo adesso, aveva fatto un mezzo mandato e adesso ha vinto l'elezione, che è Daniel Noboa, è il figlio dell'uomo più ricco del paese, che è l'impresario delle banane. Cioè tutte le banane Ecuador che vedete, quel bollino Ecuador, è la famiglia Noboa, quella che la gestisce in Ecuador per conto della Chiquita e di tutte le altre. E frutta e droga si amano, perché chi esporta frutta è molto facilitato per esportare qualcos'altro insieme alla frutta. Abbiamo parlato in passato del mercato dell'avocado in Messico, che è totalmente gestito dai cartelli, perché un avocado svuotato può portare dentro 250 grammi di cocaina o di eroina. Quindi esporti un frutto che ha un valore, perché l'avocado è un frutto, non costa poco, e anche faciliti altro tipo di export. Quindi ecco, accuse non ci sono, io non le sto facendo perché non ci sono, però diciamo che in Messico, che ha quel mondo della frutta multinazionale, è stato molto potenziato negli ultimi anni e in diversi paesi, come è successo con la Chiquita in Colombia, che è stata appena condannata, il connubio con l'arcotraffico evidente. La Chiquita è stata appena la Chiquita, l'ex United Fruit, quella della Repubblica delle Banane, quella degli anni quelli del Novecento, no? Quelli che controllavano interi paesi, poi hanno cambiato il nome perché non era più bello. La Chiquita è stata condannata in Colombia perché pagava i paramilitari e pagava qualche cartello perché controllassero, si veda, facessero sparire sindacalisti delle piantagioni che piantavano grane. E quindi ecco, quel mondo, diciamo, che oggi è molto collimante con quello delle mafie.
Ecco Alfredo, da Haiti a Ecuador, alla Colombia, al Messico, altri paesi, possiamo dire che in questo momento uno dei più grossi problemi dell'America Latina sono i cartelli della droga?
In alcuni paesi non c'è dubbio che sono, per il Messico senz'altro il problema numero uno in questo momento è quello, per la Colombia ovviamente, per altri è una presenza inquinante, è una presenza ingombrante, è una presenza molto pericolosa che si insinua sempre di più nella politica, ma non è il principale problema. Il narcotraffico si porta dietro tutta una serie di conseguenze che fanno male alla politica, perché da un lato è vero che finanziano la politica, ma dall'altro lato fanno male, perché dove si insedia il narcotraffico aumenta la violenza, aumentano le rapine, aumenta la delinquenza, e questo ovviamente non fa bene al politico che vuole farsi eleggere, che nel suo paese ti scippino per strada il cellulare per raccattare i $2 per comprare una dose di droga. Quindi in realtà è una risorsa ed è un problema il narcotraffico. Viene molto cinematograficamente, viene molto esagerato, viene molto ingigantito rispetto a quello che veramente, perché vende. Cioè Narcos è stata tra le serie più viste di Netflix e non solo, anche quelle sul Chapo eccetera, è un tema che vende molto, ma in realtà la realtà è un po' più sfumata. Ripeto, in alcuni problemi resta un problema. Cioè, per il Messico, voi pensate, il Messico è diventato un paese industrializzato, è diventato un paese molto moderno da certi punti di vista, è diventato un paese nel quale gli stipendi, il reddito è aumentato tantissimo. Oggi non c'è un grande differenziale tra l'operaio messicano e l'operaio statunitense, ma è un paese che ha un sistema mafioso che controlla, non dico metà, ma quasi del territorio, con tutto quello che vuol dire, controlla anche la politica.
Gli ultimi dati parlavano anche dell'abbattimento della povertà, perché si è innalzato anche gli stipendi sono aumentati.
E c'è lavoro in Messico, c'è la delocalizzazione negli Stati Uniti, un po' come in Cina. Prima era assemblaggio, poi è diventata attività industriale, che ha cambiato anche l'università messicana. L'università messicana ha della grandissima tradizione umanistica, ma ultimamente è diventata molto forte nel settore tecnico, perché c'è lavoro per gli ingegneri in Messico, perché c'è industria adesso.
Ecco Alfredo, io chiuderei. Abbiamo aperto con due grandi che sono andati, Papa Bergoglio e Pepe Mujica. Chiudiamo con uno che lotta ancora con noi, che è Lula, che è forse l'ultimo grande leader dell'America Latina. Peccato questo succede in Brasile, succede in altri paesi, non hanno lasciato dietro un candidato per le prossime elezioni che potrebbe contrastare questa avanzata della, poi vediamo contrastare la destra che avanza. Ho visto che l'ex governatore, il sindaco di Rio de Janeiro, forse che sta in questo momento diventando la stella della destra, quella simile a quella di Bolsonaro. Ecco, chiudiamo con Lula, suo secondo mandato, che cosa sta facendo e se sta preparando il terreno per un'altra vittoria delle sinistre, del Partito dei Lavoratori.
Con Lula si chiude un ciclo storico, ovviamente. Lui era molto amico di Mujica e Mujica recriminava, diceva Lula, che il mio caro amico Lula purtroppo non si sta lasciando niente dietro di lui, no? E questo un po' sono state le circostanze. Cioè, Lula in realtà non doveva nemmeno tornare in politica dopo i due governi che aveva fatto, è stato in qualche modo tirato per la giacchetta, come si direbbe in Italia, perché c'era da battere Bolsonaro. E l'unico che era in grado di batterlo, come si è visto, era Lula. Quindi questa seconda vita politica di Lula in realtà è stato un fine carriera nel quale non lo vedo affatto preoccupato a pensare dopo di lui cosa succederà. Il contesto internazionale è molto diverso rispetto a quando aveva governato prima, cioè lui è stato uno dei principali protagonisti della nascita dei paesi BRIC, cioè dei G20, c'è l'articolazione diversa che oggi ha la geopolitica mondiale. Oggi, con i conflitti in corso, è un tema abbastanza in stand-by. Quello che vedo che sta facendo invece è consolidare, anche se l'economia brasiliana non è particolarmente brillante in questo momento, ma sta consolidando un rapporto molto molto stretto con la Cina, ma molto stretto da tutti i punti di vista. Cioè, come se Lula avesse scelto per il Brasile, guarda che Bolsonaro, quando andò al governo, non cambiò la politica rispetto alla Cina, quindi è diventata una politica istituzionale. Cioè, in qualche modo il Brasile aspira, all'interno del mondo BRICS, ma soprattutto nell'economia reale, ad essere il grande partner dell'altra parte del mondo, della Cina. Questo è un bene o un male per il Brasile, lo sapremo vivendo sicuramente. Per quello che riguarda il successore di Lula, se dovesse scommettere in questo momento, a sinistra non si vede nessuno che sia in grado di, ma nemmeno a destra per ora, che sia in grado di contendere la situazione. È molto aperta la situazione, poi ci sono diverse variabili. Bolsonaro è messo molto male come di salute, difficilmente potrà fare qualcosa. Bisogna capire gli evangelisti, cioè le varie chiese evangeliche, cosa faranno. Sono il 30% dei brasiliani oggi e sono decisivi su chi governa e chi non governa. Gli evangelisti hanno sostenuto Bolsonaro, ma hanno sostenuto anche Lula, quindi dipende poi che cosa gli offri. Quindi ecco, sono tante le variabili, ancora un po' acerbo. C'è anche qualche candidato a sinistra, c'è anche un socialista figlio d'arte che del nord-est che potrebbe puntare, però ancora nessuno sta facendo i conti per il dopo, perché i simboli della stagione che si chiudono, sia Bolsonaro che Lula, beh, uno a fine carriera politica e l'altro invece è a fine carriera anche forse rispetto alla vita, perché ha dei problemi molto seri.
Domani che cosa abbiamo alle 10:35 come America Latina? Cosa mi hai proposto?
Domani parliamo del primo sciopero per i prezzi di internet, ad esempio, che sta avvenendo a Cuba per l'aumento dei costi con il collegamento internet, con gli studenti che stanno scioperando, e per quale motivo è così importante il costo di internet a Cuba per gli studenti. Parleremo sicuramente di Colombia, ci sono state delle tentativo di omicidio di un candidato conservatore che, purtroppo, una consuetudine nella politica colombiana, come raccontavo oggi a mezzogiorno sul GR di Radio Popolare. Il magnicidio in Colombia è qualcosa che si ripete a scadenze abbastanza ravvicinate. E poi il terzo tema non me lo ricordo.
Non mi ricordo
anche. Perché il terzo sorpresa.
Grazie, grazie.
Grazie a voi. Grazie. Continuiamo domani alle 10:35 allora.
Avete ascoltato Oliunidius Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top. ti senti un grob e non puoi prendere neanche uno scirop. Sei in crisi, se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop. Sei in crisi.
Da 40 anni e che va avanti e prosegue a ingrandirsi, a diventare sempre più forte, sempre più importante e ha sempre più bisogno di te per intervenire in onda, per le nostre iniziative esterne, per le nostre manifestazioni, ma soprattutto ha bisogno di te con quel read in mano, con PayPal, con il SEPA sul sito www.radiopolare.it. Vacci adesso, vacci ora e dai una mano a Radio Popolare a diventare sempre più grande con te, per te.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, huh. Ah. Huh. Ah. Huh. Ah. Huh. Ah.
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the